Ringrazio intanto Elena Romagnoli per l'invito a parlare oggi e per l'impegno. Potrà sembrare strano che da operatore del sistema sanitario io parta dal volontariato, dai facilitatori. Mi viene in mente quella frase, credo, di Kennedy che diceva: non chiedete di che cosa lo Stato può fare per voi, ma chiedete di che cosa voi potete fare per lo Stato e per chi è in situazioni di difficoltà. Quindi grazie Elena, non solo per quello che stiamo facendo oggi, non solo per questo gruppo di automutuo aiuto, ma per la filosofia che state portando avanti, perché è un qualche cosa che deve pervadere un po' la società. Da operatore del sistema sanitario vi devo dire che sono cambiate molte cose in 20 anni. Esattamente come ieri, il compleanno di mia suocera, peraltro, 20 anni fa mi specializzavo in oncologia. Giovane di belle speranze, arrivai qui 7 giorni dopo, il 2 novembre di 20 anni fa, e trovai Giuliana Francesconi, che forse qualcuno di voi conosce, infermiera storica dell'oncologia qui in Crepalcore. Se non c'era lei sarei naufragato dopo pochi giorni. Quindi, come dire, il sistema sanitario si basa su giovani di una volta che apprendono qualche cosa, ma poi devono entrare nel campo, sul territorio. In questi 20 anni è peggiorato tutto, non ho parole diverse, forse i politici non apprezzano, ma è peggiorato tutto. Sono meno risorse umane ed economiche, chi lavora è più stressato. Quindi io vi invito a considerare che gli operatori che troverete lunedì alla Casa della Salute, medici, infermieri e OS, sono stressati. Questo non è una giustificazione, perché quando una persona ha un bisogno, soprattutto un bisogno sanitario, deve trovare competenza, professionalità e umanità. Tutto questo gran cappello per arrivare a dire che oggi chi lavora nella sanità ha bisogno, quindi io, oncologo in questo territorio, 12 anni qui a Crevalcore, 8 a San Giovanni, ho bisogno dei gruppi di automutuo aiuto. Non dico di più dell'ammalato che mi si siede davanti, non arriverei ad essere così esagerato, però la sanità ha bisogno, tant'è che la mia azienda, la ASL di Bologna, sostiene fortemente questi gruppi. Una volta, quando c'era un problema, si andava dai sacerdoti. Sono diventati pochi anche loro, gli anni passano, il vescovo, giustamente un vescovo molto sensibile, che è arrivato qui da noi 2 anni fa, ci dice quello che ha fatto a Roma, cioè cercare di coinvolgere nell'aiuto alla persona il volontariato. Gli operatori sanitari, Maccaferri a San Giovanni, si appoggia ai gruppi di automutuo aiuto perché non ha più lo psicologo. A San Giovanni oggi non c'è uno psicologo. I sacerdoti fanno fatica ad essere presenti come una volta. Il tessuto sociale del nostro paese è cambiato, perché il filò di una volta era per certi versi quell'opportunità di mettere in comune i problemi. Abbiamo perso qualche cosa nell'individualismo di oggi che stiamo riscoprendo grazie ai gruppi di automutuo aiuto. L'evento tumore, stando seduto dove sto seduto io, come amo dire, dalla parte giusta della scrivania e con una corazza che mi difende bene, che è il mio camice, però c'è l'altro lato della scrivania ed è una sedia molto scomoda, quella di chi si siede davanti all'oncologo. L'evento tumore è dirompente all'interno di una famiglia più di quanto chiunque possa immaginare e scrivere. Solo chi lo vive sa di che cosa stiamo parlando, e chi lo vive fa fatica a parlarne, per cui io capisco anche la difficoltà a volte di uscire dalla propria casa e di andare nel gruppo di automutuo aiuto. È fatica. È dirompente questo evento. Sarebbe ridicolo che io oggi vi sostenessi che si esaurisce tutto quello che si può dire sull'evento tumore con la prescrizione di 6 mesi di chemioterapia, di un intervento chirurgico fatto da un chirurgo bravo, con la radioterapia. Queste sono metodiche per il controllo della malattia. Spesso l'oncologo può solo parlare di tempo, a chi non interessa avere tempo in più. Le metodiche dell'oncologo danno tempo. Se io parlo con un paziente che abbia una malattia già in fase metastatica, mentirei a me stesso e al paziente se dicessi che lo guarirò. La malattia metastatica non è guaribile. Le metodiche umane, tanti progressi negli ultimi 20 anni, Francesco, uno dei progressi più grandi è la prevenzione, permettetemi un attimo di dirvi, prima di tutto la prevenzione, dopo i stili di vita, dopo tutto quello che l'ospedale può ancora nel momento di crisi in cui siamo darci. Le metodiche allungano la vita, ma stiamo vedendo solo una faccia della luna, perché l'altra faccia della luna è la qualità di questa vita, vita del paziente, vita della famiglia. Per cui l'oncologo deve avere l'umiltà di dire: proviamo di fare qualcosa. Una legge importante di questo nostro paese, la 129 del 2017, quella delle DAT, le disposizioni di fine vita, ricorda a noi oncologi, che abbiamo a volte un po' la tendenza di ritenerci dei supereroi con superpoteri, che noi andiamo ai congressi a sentire quello di nuovo che si è scoperto, tante belle cose. L'immunoterapia, di cui anche Novella 2000 parla oggi, è un grosso passo avanti in oncologia. Invece delle chemio molto tossiche ed efficaci il giusto, l'immunoterapia nei pazienti selezionati è una metodica meno tossica e più efficace, grosso passo avanti. Ma questa legge sulle disposizioni di fine vita dice una cosina molto semplice: autodeterminazione del paziente. Peraltro la nostra carta costituzionale già riporta questa cosa quando dice che nessuno può essere costretto, e qui noi pensiamo costretto con la forza, no, costretto con una comunicazione magari inappropriata di noi oncologi. Nessuno può essere costretto ad essere curato se non vuole farlo. C'è un'unica piccola eccezione, che è quella di chi purtroppo sta dando di matto, è pericoloso per se stesso e per gli altri, e allora, voglio dire, lì decidono i sindaci e i dottori che è bene seguire in una maniera un po' più appropriata la situazione. Per tutto il resto, chiunque di noi può, una volta informato adeguatamente, rifiutare il trattamento. Questa si chiama autodeterminazione. Nessuno è costretto a sottoporsi alla chemioterapia, alla radioterapia, agli interventi chirurgici. La comunicazione dell'oncologo deve essere franca e schietta. Ci sono 2 parametri importanti: quantità di vita e qualità di vita. Il paziente deve poter scegliere quale per lui in quel momento è quello più importante. L'oncologo non deve proiettare con un modello paternalistico della visione oncologica, che è quella di chi mi ha insegnato questo lavoro negli anni 90 a Ferrara, il professor Malacarne, si chiamava Malacarne, il primario di oncologia a Ferrara, un nome che apriva tutta una serie di riflessioni. Diceva: ma Cafferri, ma non c'è bisogno di parlare tanto con le persone. Sappiamo noi medici, vedete l'impostazione non presuntuosa, era l'impostazione della medicina fino a 20 anni fa, sappiamo noi cos'è bene. No, sai il paziente cos'è bene. In tutto questo discorso è fondamentale che il paziente sappia che non c'è solo il medico oncologo con le sue diavolerie, tossiche o non tossiche, belle, buone e nuove. C'è tutta l'altra faccia della luna, che si chiama la rete delle cure palliative. Rete delle cure palliative, distinto, suscita pensieri di repulsione. Ve lo dico stando seduto sempre da quel lato buono della mia scrivania: quando io sono nella condizione di dover dire che è sproporzionato un ulteriore trattamento chemioterapico, un intervento, una radioterapia, e che è bene far emergere, grazie a degli specialisti del settore che si chiamano palliativisti, la gestione dei sintomi, che non è nulla di nuovo, perché i nostri medici di base di una volta, i nostri bravi medici di base, facevano una domanda semplice, privi delle TAC, delle PET, delle risonanze di oggi, privi dell'immunoterapia. Quando si andava dal medico di base, la domanda spesso in dialetto era «cum stet?». Questa è una domanda base nell'alleanza medico-paziente. Dimmi i tuoi disturbi, poi vedremo, dimmi i tuoi sintomi, poi vedremo gli esami, le indagini e le terapie. L'oncologo deve questa domanda farla sempre, non solo perché c'è una legge del 2012 che dice che io sono passibile di denuncia se non metto nella mia cartella che ho chiesto se ha dolore o no e se non ho quantificato da 0 a 10, è il paziente che lo quantifica, non l'oncologo, quanto è il dolore. La legge dello Stato dice questo ed è, Francesco, umiliante per la classe medica che nel 2012, oltre al terremoto che ha colpito questa terra che è accomunata dal terremoto con la mia, oggi hanno tolto le impalcature sulla mia chiesa a Sant'Agostino, quindi siamo entusiasti. È umiliante che una legge del 2012 abbia dovuto dire ai medici di chiedere e scrivere in cartella: hai male? Quanto è il tuo male? Se non glielo chiedo e non lo quantifico, come posso trattare il dolore? Guardandolo negli occhi, ho questa presunzione. L'oncologo deve sapersi fermare e proporre quell'altra faccia della luna che si chiama rete delle cure palliative. Da poco è stato aperto, sono 3 mesi, l'ambulatorio di cure palliative, sia qui presso il Polo Sanitario Barberini, sia nell'ospedale di San Giovanni. La dottoressa Cuomo viene da Pavia, è un'esperta nella gestione. Cure palliative vuol dire: io, Cuomo, non capisco molto di chemioterapia, forse c'è Macaferri che capisce di chemioterapia, qui da me, dalla Cuomo, si parla dei sintomi. Non dormo, non mangio, sono stanco, ho dolore, ho il singhiozzo. Ci sono persone che hanno il singhiozzo 23 ore al giorno. Vi assicuro che fra un sintomo di questo tipo e il dolore non so quale sceglierei. Dalla Cuomo non si parla più di prolungamento della vita, si parla di qualità dell'oggi senza porsi la domanda di quanti domani. D'altra parte, negli studi che legge il dottor Macaferri sui nuovi farmaci, fino a 20 anni fa c'era solo scritto: la sopravvivenza con questo nuovo farmaco è aumentata di 3 mesi. Bene, a chi non interessa, dicevo prima, vivere di più. Ma non c'era 20 anni fa un parametro che era la qualità della vita, perché se vivo 3 mesi in più fermo a letto, le mie DAT oggi poi cambiano, A 50 anni non sta bene, a 70 anni se ci arrivo potrebbe cambiare il parametro, però le mie disposizioni di fine vita sono: non mi interessa vivere 3 mesi in più se li vivo a letto, se devo infliggere alla mia famiglia, e mi riavvicino a Elena al gruppo di automutuo aiuto, un lungo periodo di mia e loro sofferenza, perché che io abbia una scadenza c'è scritto fin dal giorno della mia nascita. Quando è che abbiamo perso in questa nostra società, il senso del limite? Perché l'abbiamo perso, Francesco, non sono un filosofo, tu potresti andare più a fondo di me, ma abbiamo perso il senso del limite. Perché non riusciamo più ad accettare per noi stessi, per il proprio caro, per il proprio papà, la propria mamma è diversa, ma per noi stessi, perché non riusciamo più ad accettare il fatto che finirà questa nostra esistenza terrena? Chi ha il dono della fede potrà pensare ad altro dopo il giorno della morte, ma è certo, finirà. Perché non avere proporzionalità? Perché chiedere sempre solo allungamento della vita e non chiedere conforto? Viene in mente il Murri, viene riferito almeno al Murri questo aforisma. Guarire qualche volta, curare spesso, consolare sempre. Dice il povero Macaferri, oncologo di campagna. se l'ha detto il Murri, l'ha detta bene. L'oncologo deve fermarsi, deve dire: io ti ho aiutato in questo percorso, continuo ad esserci. La dottoressa Cuomo, la rete delle cure palliative, che si estrinseca in vari livelli, c'è un ambulatorio dove Maccaferri affida i pazienti che hanno fatto un anno, due anni, tre anni di chemioterapia e che adesso hanno bisogno di gestione dei sintomi, dove il povero Maccaferri fa quello che può, perché non è un drago nella gestione dei sintomi. Aveva bisogno Maccaferri e il suo collega Arigliano di questo aiuto. Livello ambulatoriale, le cose purtroppo peggiorano, il paziente e la famiglia può non riuscire più ad accedere all'ambulatorio. Bene, livello di assistenza domiciliare. I medici di base di oggi sono fondamentali nell'impoverimento che ha avuto l'ospedale. Sapete che chi si intende di cosa pubblica distingue ospedale e territorio. Ospedale è: mi devono mettere una valvola cardiaca, è evidente che devo andare in una cardiochirurgia, non potrà essere a Crevalcore neanche a San Giovanni, è una cosa super specialistica, la troviamo al Sant'Orsola, una cardiochirurgia per tutta la provincia di Bologna. Questo è ospedale, tanti altri esempi di ospedale, ma il territorio parte dal medico di base, Francesco lo ha fatto per tanti anni, è la porta per capire che cosa il paziente abbia e cercare una soluzione. I medici di base devono essere più coinvolti come territorio nella gestione del paziente che non è più da chemioterapia, che ha cominciato un percorso ambulatoriale nella rete delle cure palliative con la dottoressa Cuomo e che magari si sta indebolendo, ed esistono i servizi territoriali, infermiere bravissime quelle che vanno sul territorio, perché devono arrangiarsi. Chi ha fatto il medico o l'infermiera in Africa sa che bisogna trovare delle soluzioni senza risorse. Non è che uno deve dire: mannaggia, non ho l'antibiotico. Bisogna trovare delle soluzioni. Le infermiere del servizio domiciliare, declinato in due distinti modi. Un modo si chiama AD3, assistenza domiciliare integrata 3, che non è solo per i pazienti oncologici, attenzione che la cronicità è legata a patologie neurodegenerative, la SLA, la sclerosi multipla, la geriatria, tutta una serie di patologie croniche degenerative che sono poi quello che c'è oggi di fronte ai medici del mondo occidentale. Non ci sono più tanto le malattie dei nostri nonni che erano malattie acute. Una polmonite, se l'antibiotico faceva effetto bene, se no purtroppo non c'era niente da fare. Oggi c'è la cronicità. Di fronte alla cronicità, l'assistenza a domicilio AD3 o AMT, non ha bisogno di presentazioni sul territorio di Bologna, l'Associazione Nazionale Tumori che nacque qui 40 anni fa per l'impulso fondamentale del professor Pannuti e che è andata crescendo sempre di più perché è cresciuta la patologia cronica. Il medico di base può decidere di affiancare l'ambulatorio di cure palliative attivando queste assistenze gratuite. Capiamoci bene, il nostro sistema sanitario, tanto vituperato e con poche risorse, sta ancora garantendo quello che serve. Io ultimamente mi scaldo un po' quando sento buttare veleno contro la sanità pubblica, contro gli operatori. Fate bene a buttare veleno, ce lo meritiamo tutto, ma come sistema il nostro paese non ha da imparare né dagli americani, in materia di sanità non dobbiamo guardare gli americani, ma neanche da altri paesi europei. La rete delle cure palliative può a un certo punto arrivare a dire che non è più il paziente ambulatoriale, non è più gestibile neanche a domicilio, perché io sono un po' stanco di buttare la croce addosso alle famiglie, sono un pochino stanco. Per cui quando una famiglia alza la mano e dice non ce la facciamo più, non è compito mio dare giudizi e dire ma come ce la dovresti ancora fare, non ce la facciamo più a gestire il mio papà col tumore, è chiaro il messaggio. Esistono gli hospice, quindi in un percorso globale che è partito da una diagnosi, da una terapia attiva, chemio, radio o chirurgica, si passa, purtroppo nell'avvicinarci a quella scadenza che tutti abbiamo, attraverso gli hospice. L'hospice non è il purgatorio, non è l'inferno. Io mi industrio, e nel gruppo di auto mutuo aiuto si parla anche di questo, nel dire che è un'opportunità, è una rete di sicurezza sotto un equilibrista, perché una famiglia che ha un paziente con patologia oncologica sta camminando su un filo, sotto all'equilibrista c'è questa rete che è l'hospice. La provincia di Bologna ne ha tre, grazie anche alla collaborazione con, diciamo, il mondo privato, e diciamo i Serandoli. Fondamentalmente il primo hospice nasce a Bentivoglio all'inizio degli anni 2000, è una struttura che ha una filosofia completamente diversa dagli ospedali. In ospedale non vorrò morire di tumore, io non lo vorrò, c'è già scritto nelle mie date. Io, se non potrò morire a casa mia, che sarebbe la mia preferenza, morire a casa mia nella mia camera da letto, chiederò l'hospice. È una struttura dove c'è un solo ammalato e un letto di fianco, non una poltrona sgangherata, un letto di fianco per cui la moglie, il figlio o la figlia, se vogliono, non è richiesto, possono star lì, ed è gratuito. È una grande opportunità, perché 20 anni fa il mio malato era nella convinzione che, terminate le cure oncologiche, terminata la chemioterapia, si dovesse dare un taglio netto come sul portone invecchiato, più fare dell'altra chemioterapia più nocerente, arrivederci e grazie. Questo era il modello allora. E dissi che la famiglia era da sola, non c'erano gruppi di auto mutuo aiuto, non c'erano hospice, non c'erano servizi domiciliari. Oggi, per fortuna, c'è tutto questo. La proporzionalità, non ho altra parola diversa da proporzionalità, che per avere proporzionalità occorre sia il giudizio dell'operatore, sia la visione complessiva di un percorso anche da parte della famiglia e dell'ammalato, nell'ottica dell'autodeterminazione. È ovvio che non si può pensare di gettare.
Può pensare di gettare tutta la comunicazione addosso a una famiglia, a un ammalato, al primo incontro. Questo è il modello americano. Lei ha un tumore del polmone e avrà 6 mesi di vita. Funziona così in America. Io vi assicuro che se, quando sarò malato, il medico mi parla così, quelle poche forze che ho mi serviranno per alzarmi dal lato sbagliato della scrivania e cercare di colpirlo con un pugno. La comunicazione deve essere un processo lento e graduale, dove, pur sapendo noi le statistiche, che non dicono nel caso singolo come andrà la cosa, dobbiamo cercare di far crescere una consapevolezza con umanità e tatto rispetto al percorso generale nell'ottica dell'autodeterminazione. Mi sono dilungato anche troppo, direi poi di lasciare spazio alle domande, se ci sono.